This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ovviamente questa puntata di Gong non può che essere dedicata allo State of Play, l'evento con cui Sony inaugura la sua comunicazione per il 2024.
E anche volendo un pochino per questa generazione, volendo essere un po' piccati e sottolineando, secondo me, la natura deludente di tanti altri momenti di comunicazione della stessa PlayStation.
Sì, sono abbastanza d'accordo. Dicevo, a qualche giorno di distanza dal Developer Direct di Microsoft arriva appunto questo evento di Sony. Non lo dico perché questa sia stata una risposta a Microsoft, ma semplicemente a titolo statistico, un po' inaugurare questo 2024.
Non solo, fra, serviva, così come a Microsoft serviva a far chiarezza su quelli che sarebbero stati i successivi mesi di Xbox, dove aleggiava, diciamo, un po' un'aria di sì, ok, ma cosa uscirà? Stessa cosa qui, PlayStation fa capire cosa verrà pubblicato, soprattutto nella prima metà dell'anno, con uno sguardo però anche forse inatteso a mesi che andranno molto più in là del 2024.
Sì, volevo sottolineare semplicemente che di solito quella di gennaio è una finestra che non viene storicamente utilizzata molto in comunicazione, invece forse le cose sono un pochino cambiate. Microsoft ha proprio istituzionalizzato il suo Developer Direct, Sony ha deciso prendersi appunto la stessa finestra per raccontare un po' al pubblico quello che l'aspetta, e al di là di tutto, insomma, è stato uno State of Play annunciato un pochino a sorpresa. È arrivato l'annuncio lunedì per mercoledì, ma è stato uno State of Play sorprendente anche nei contenuti, perché complessivamente è stato un evento pieno di sorprese che non ha diradato, come posso dire, tutte le ombre che un po' si allungano su alcune caratteristiche della produzione di PlayStation. Per esempio, non ha sciolto i dubbi che ci sono su i first party e su quello che stanno facendo i first party e sull'impiego che Sony fa delle sue risorse produttive.
Anzi, però, cioè, quelle nuvi lì restano molto dense all'orizzonte, perché dei first party non c'è stata proprio traccia, ed è verosimile pensare che torneranno a parlare di tanti dei loro studi, senza citare magari i pesi massimi tipo Sony Santa Monica o Naughty Dog, Band, Team Asobi, Sucker Punch, ce ne sono tanti. Secondo me però quelli magari li rivedremo più avanti nel corso dell'anno, ma a questo punto, per come si è strutturato questo evento, è difficile credere che arriveranno diversi giochi dai team interni nel 2024. Se va bene, secondo me ne arriva uno, oltre a quello che sappiamo da ieri sera.
Sì, sono d'accordo, però ecco, anche a fronte di questa assenza, che secondo me è pesante, c'è poco da girarci intorno, è stato un evento ben ritmato, pieno di colpi di scena, compreso un momento finale veramente, insomma, incredibile, di cui poi vi parleremo, legato a Hideo Kojima, ed è stato un evento estremamente piacevole. Se questo è il formato che Sony vuole dare alla comunicazione nel post Jim Ryan, per me è buono, nel senso è un bel comunicare, e come tu lasciavi intendere appunto all'inizio di questo episodio, è probabilmente un tipo di comunicazione più efficace, più d'impatto rispetto a quello che Sony ha fatto da 4 anni a questa parte.
Guarda, credo che siano stati capaci, con anche un po' di fumo negli occhi, che secondo me in questo mercato furbamente a volte serve, di fare un po' sognare le persone. È stato un evento di una 40ina di minuti, molto ritmati, si è aperto con Herman Hulst che ci ha messo la faccia e poi ce l'ha messa anche alla fine insieme a quella di un Kojima mattatore totale, è rientrato anche secondo me prepotentemente nell'orbita PlayStation dopo, diciamo, quella liaison con Microsoft legata a OD, che sembrava da un lato aver anche aperto a scenari interessanti che continuano assolutamente a esistere, però secondo me ieri PlayStation se l'è un po' riportato con gli abbracci come nel meme nella sua direzione. E al di là di questo devo dire che ho apprezzato il taglio della comunicazione, e ripeto, secondo me è stato uno show in cui per la prima volta dopo davvero tanti anni l'utenza PlayStation, non sempre a frutto di esclusive vere e proprie, penso per esempio a quando si è visto Judas di Ken Levine, che è assolutamente un gioco multipiattaforma, però ecco, secondo me ieri l'utente PlayStation può guardare alla console che si è messo in salotto con un occhio un pochino più roseo, al netto, ripeto, di passi falsi che riguardano i first party e che riguardano secondo me comunque un 2024 che è inutile nasconderci, resta lo stesso abbastanza interlocutorio a fronte di due giochi che sono tra l'altro in arrivo abbastanza dietro l'angolo. Uno è Helldivers 2 che viene pubblicato settimana prossima, uno è Rise of the Ronin di cui vi parleremo, che diciamo che non sono sembrati proprio il non plus ultra della tecnica.
Sì, diciamo, guarda, complessivamente, prima di entrare nel dettaglio, che Sony ha un po' cambiato anche le sue strategie proprio di pubblicazione, perché i titoli che citi, quindi Helldivers 2, Rise of the Ronin e ci aggiungo anche Stellar Blade, che è un altro dei protagonisti dell'evento di ieri sera, sono titoli formalmente second party, quindi pubblicati da PlayStation Studio, ma non sviluppati dai team interni. Questa è una strategia di produzione, di approccio al mercato che Sony non ha avuto in tempi recenti e che però sembra invece adesso cavalcare convintamente.
Tra l'altro, fra, nel caso di Stellar Blade, per bocca degli stessi sviluppatori, PlayStation ha molto aiutato nello sviluppo. Se vi ricordate, addirittura forse era stato annunciato come gioco multipiattaforma quando si chiamava ancora Project Eve, e invece da quando è diventato Stellar Blade, per bocca dello stesso game director, PlayStation li ha aiutati a realizzare la visione che loro volevano avere, certo, e di conseguenza poi il gioco è diventato un'esclusiva.
Esclusiva che ha anche aperto sostanzialmente lo show, così adesso cominciamo un pochino a raccontarvi i giochi che si sono visti. Stellar Blade è di fatto un action RPG open world che ricalca alle volte in maniera davvero molto forte le suggestioni, le atmosfere, la struttura di Nier Automata. Anche in questo caso c'è proprio una dichiarazione esplicita per cui il game designer ha detto di essere un grande fan dell'opera di Yoko Taro, e direi si vede. Si vede alle volte anche un filino troppo, perché da i culi in bella mostra, mi ha detto che si deve dire così.
Si deve dire così. È un gioco di culi. Gioco di culi e mostri.
Diciamo, soprattutto culi. Diciamo dal fanservice che un po' interessa la connotazione della protagonista, dalle suggestioni tematiche, dalle suggestioni anche legate a queste atmosfere un pochino distopiche, si vede che Stellar Blade è un po' figlio illegittimo di Nier Automata. Quello che forse caratterizza un pochino di più questa produzione è che il combat system integra sì degli elementi ruolistici, ma sembra voler andare in maniera un pochino più convinta nella direzione dello stylish action alla Bayonetta, e alcune fasi di combattimento sembrano arrivare proprio da lì. Quindi molto curioso di provarlo. Il trailer di ieri è stato un pochino particolare perché non si è concentrato a sufficienza secondo noi sul combattimento.
Sì, il gameplay è una delle caratteristiche, per quanto mi riguarda, più interessanti, anche un po' per un'affinità elettiva con il genere, ma era stato, diciamo, rivendicato fortemente nei trailer precedenti, e forse anche per questo invece stavolta hanno deciso di concentrarsi sulla storia, che appunto sembra scimmiottare tantissimo quel che si è visto in Nier Automata. È stato per me un po' un peccato, perché se la data di lancio è anche più vicina del previsto, ovvero il 26 di aprile, avrei voluto vedere un pochino più di gameplay puro, legato proprio agli scontri, perché quello che si è intravisto secondo me promette molto 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 bene, incrociamo le dita, perché il team è al debutto, si chiama Shift Up, sono dei coreani, è al debutto su console con un progetto comunque ambizioso, che secondo me però, al di là della magari poca originalità anche nel character design, in certi elementi che sembrano davvero un po' tanto generici, la chiave giusta per, secondo me, distinguersi, io ce la intravedo, e come, anzi ci voglio credere, guarda, te lo dico.
Vedremo, il gioco appunto esce comunque nella prima metà dell'anno, alla fine di aprile, io me l'aspettavo per maggio, quindi entro breve vi faremo sapere poi che cosa ne pensiamo, magari riuscendo anche a provarlo un po' in anteprima. Dopo Stellar Blade direi che possiamo passare invece alla parentesi Silent Hill. Si vociferava un po' che, anzi no, non si vociferava, diciamo che c'era l'aspettativa che potesse ritornare Silent Hill 2.
Era anche
l'annuncio, insomma, di un bel po' di tempo fa. Fra l'altro Bluebird Team aveva lasciato intendere che il marketing di Silent Hill 2 sarebbe ripartito entro breve tempo. Purtroppo però, lo diciamo, non era, cioè Silent Hill 2, questo remake, non si è presentato nella forma che speravamo. Intanto non è stato l'unico gioco legato al franchise di Silent Hill, perché un po' a sorpresa è stato annunciato lo Shadow Drop di una piccola esperienza della durata di 3 ore che si chiama The Short Message, che è, come posso dire, un prodotto horror in prima persona che sembra voler recuperare le suggestioni di PT, quindi archiviato appunto quella stagione lì in cui Kojima avrebbe dovuto tenere le redini della produzione, non è stata archiviata l'idea, quindi un titolo free to play, gratuito, molto breve, in prima persona, probabilmente insomma legato anche a delle suggestioni un pochino opprimenti di questo horror psicologico.
Però anche un horror psicologico descritto come un Silent Hill per la nuova generazione,
sì,
nel senso che c'è protagonista una ragazzina, si vedono dei post che diventano un po' degli incubi di internet, un rapporto anche con, diciamo, l'io digitale che poi si trasforma in fantasmi della mente, cose del genere. Un'operazione che non ci aspettavamo, perché il piano su Silent Hill era stato illustrato da Konami qualche mese fa, ormai forse anche più di un anno fa, e si era parlato di giochi diversi, di progetti anche molto differenti tra loro. Questo non era mai stato menzionato, ieri è stato mostrato per la prima volta e direttamente pubblicato. Il punto è che sembra essere stato pubblicato un pochino come tentativo di distrarre / chiedere scusa, a fronte invece di una ripresentazione del remake di Silent Hill 2, cult assoluto della storia dei videogiochi, affidato in maniera sempre più forse surreale a Bluebird Team, il team, lo studio polacco di The Medium e Layer of Fear. E il punto è che quando si è rivisto questo gioco, siamo partiti benissimo con le note del tema che hanno fatto venire i brividi in senso buono un po' a tutti, e un colpo d'occhio che sembrava comunque di livello. Il trailer poi improvvisamente invece vira su un'azione inspiegabilmente lontana da quello che è il DNA della serie e da quello che uno si aspetta da Silent Hill, e non solo lo fa a livello un po' tematico, ma lo fa anche con una realizzazione tecnica che è sembrata invece molto altalenante dal punto di vista degli impatti, dell'azione, dello shooting. Cioè si è rivisto un Silent Hill che faceva un po' il verso a Resident Evil senza nemmeno farlo con gli standard qualitativi a cui Capcom ci ha abituato ultimamente.
Vedremo un po' che cosa succederà. Questo è il secondo grande inciampo della nuova fase di Silent Hill, della ripartenza di Silent Hill dopo la roba terribile con Ascension.
Facciamo che Ascension possiamo far finta di che non sia successo. Qui sì, se sbagliano Silent Hill 2 è un enorme problema in generale.
Ma la presenza di Silent Hill allo State of Play non è stata l'unica sorpresa, anzi forse ancora più sorprendente il ritorno di Judas, che è il titolo d'esordio di Ghost Story, team di sviluppo capitanato da Ken Levine, il papà di Bioshock, e ovviamente insomma questa filiazione si vede molto, perché Judas si è presentato con un trailer che sottolinea in maniera evidente un grado di parentela incredibile con Bioshock Infinite, a livello di immaginario distopico, a livello di tematiche sociali, a livello dell'uso di poteri che un tempo erano plasmidi ottonici,
sì.
E qua chissà che cosa saranno, ma insomma l'effetto è quello lì. Si tratta di un un immersive sim in prima persona con una componente, una sfumatura etica e morale, diciamo, molto molto forte. È stato
ambientato
molto
nello spazio.
Ambientato nello spazio, assolutamente sì. È stato molto bello rivederlo, però anche in questo caso non c'è una data d'uscita, il gioco sembra molto lontano. Il trailer nella prima metà si limita semplicemente a creare delle suggestioni legate proprio all'atmosfera e all'ambientazione, e solo nella seconda metà fa vedere qualcosa, ma con un montaggio comunque molto molto rapido e delle sequenze che è difficile capire se siano in game o in engine. Quindi diciamo che bello d'impatto, ma è ancora una cosa davvero, insomma, che sta un attimino seminando,
sì,
più che...
Guarda. È stato bello rivederlo, non sì. ce lo aspettavamo, ha confermato le buone vibrazioni, ci rivediamo nel 2025 proprio con grande serenità. Ecco.
Totalmente, vale la pena citare, sempre insomma andando un po' per ordine sparso, invece un altro dei momenti probabilmente più brutti dello State of Play, ovvero la parentesi VR. Ti lascio parlare perché so che sei anche... incattivito.
No, ma no, guarda, faccio molto in fretta. Non mi aspettavo niente, nel senso che secondo me PlayStation VR 2 è una periferica morta, nel senso che lo ha dimostrato Sony in 12 mesi di supporto incomprensibilmente inesistente per un hardware che in realtà invece meriterebbe tantissimo. Horizon Call of the Mountain è stato un sublime miraggio che ci ha dato un'idea di una direzione che poteva essere intrapresa e che invece evidentemente è stata abbandonata. Ieri c'è stata secondo me la conferma di questo. Hanno annunciato un nuovo Metro 2033, per intenderci. Questo è un prequel di Metro 2033 completamente inedito, quindi è un gioco nuovo per VR, pensato per essere fruito attraverso quel tipo di anche sistema con i controller. Sembra anche un progetto interessante. Oltre a quello si è vista un'altra roba invece modestissima dal punto di vista tecnico. Il problema è che anche in questo caso sono mancate in maniera secondo me ingiustificabile e colpevolissima le produzioni di first party, che sono quelle che dovevano servire a PlayStation VR 2, nemmeno più per spiccare il volo, adesso anche solo per fingere di stare a galla. Sony non ci crede palesemente, e il destino della piattaforma mi sembra molto più che segnato a nemmeno 12 mesi dal lancio, cioè una situazione forse senza precedenti.
Sì, il paradosso è che in qualche maniera deve continuare un pochino a citarla, a concedergli qualche spazio, inserendo, innestando qualche titolo VR all'interno di State of Play, che poi hanno un focus,
sì,
o di eventi digitali che poi hanno un focus diverso.
Cioè, evidente,
sì,
non ci credono,
cioè,
manco loro.
Senza convinzione, quindi insomma, vabbè, è una tassa da pagare a livello sì. proprio di minutaggio. Invece, tornando su produzioni second e third party, c'è stata una parte centrale prima della fase
Kojimata.
Finale prima della Kojimata dedicata a due titoli che sono in arrivo nella stessa giornata, e questo un pochino che fa sorridere. Il 22 di marzo uscirà sia Dragon's Dogma 2 che Rise of the Ronin. Dragon's Dogma 2 è un third party puro, quindi pubblicato e sviluppato da Capcom. Rise of the Ronin invece
è multipiattaforma.
È multipiattaforma, assolutamente sì. Rise of the Ronin sviluppato dal Team Ninja, quindi poi da Tecmo Koei, però pubblicato dai PlayStation Studios, quindi è un second party. Fra i due titoli c'è una distanza abissale a livello tecnico, che è stato forse l'elemento di contrasto che è risultato più evidente durante lo State of Play. Da una parte abbiamo una Capcom allo stato dell'arte che utilizza il suo motore in maniera davvero egregia, con questo fantasy forse un pochino tradizionale nelle sfumature, ma interpretato in maniera eccezionale, poi
come
insomma,
colpo d'occhio,
come colpo
sì,
d'occhio
sensazionale,
ma secondo me insomma anche collocato in un gioco capace di rapire dal punto di vista del gameplay, perché l'azione che si è vista non era solo spettacolare, sembrava anche davvero bella da giocare, con quest'idea di party composto da queste pedine che va alla caccia di questi mostri giganteschi. C'è
un po'
di Monster Hunter,
un po' Shadow of the Colossus,
cioè,
è già solo così.
È un insieme di suggestioni davvero efficace. Abbiamo a Dragon's Dogma 2 dedicato anche delle video anteprime, quindi magari potete andare anche a recuperarle sul canale YouTube. Dall'altra parte c'è Rise of the Ronin, che invece è un open world ambientato nel Giappone moderno, con un sistema di combattimento che vuole andare nella direzione di Sekiro, sembra, in qualche caso, però è un gioco che non riesce a spiccare né dal punto di vista dell'interpretazione che dà di questa ambientazione, ma soprattutto non riesce a spiccare dal punto di vista tecnico.
Sì, lo dico senza mezzi termini e troppi giri di parole, io non, a mia memoria, mai visto un gioco marchiato PlayStation Studios così modesto dal punto di vista visivo. Sembra un gioco di inizio generazione PS4, onestamente un po' difficile da inquadrare nella prospettiva del 2024 di PlayStation con quel marchio lì. Sembrano esserci delle note interessanti, nemmeno così sconvolgenti, dal punto di vista del sistema di combattimento, molto più dolenti invece, diciamo, le parti legate all'open world che sembra parecchio già visto. Non lo so, è un titolo che mi sembrava già traballante prima, l'avevo anche detto in live, ieri sera è riuscito a convincermi ancora meno.
Vedremo che cosa succederà, manca poco per l'uscita e invece, insomma, arriviamo verso la fine dell'evento con una decina abbondante di minuti interamente concessi a Hideo Kojima, che si è ripresentato su questo palco digitale prima con Death Stranding 2 e poi con l'annuncio, forse un po' troppo anticipato, di un nuovo titolo, ma appunto per andare con ordine, Death Stranding 2 è stato uno spettacolo incredibile, un trailer di 9 minuti e 40 in cui si è visto di tutto, una marea di suggestioni incredibili che approfondiscono, allargano, arricchiscono un immaginario già molto d'impatto e già molto originale che si era visto con il primo Death Stranding. E soprattutto, insomma, un gioco che rivendica una priorità dal punto di vista tecnico
sconvolgente.
Cioè ci sono dei panorami di una bellezza desolante e tutto questo unito all'attenzione per la recitazione digitale, ai colpi di testa, alle volte anche un filino eccessivi di Hideo Kojima, comunque crea un impasto che ci ha lasciati letteralmente ammutoliti. Non solo ieri sera quando l'abbiamo visto anche per la prima volta, ma anche oggi mentre lo riguardavamo, cioè erano così tante le suggestioni, gli stimoli, gli input, gli oggetti, le curiosità, che davvero veniva difficile anche commentare mentre stavi guardando quella cosa lì.
Sei rapito da quello che vedi a schermo, io lo dico da non fan di Kojima e non fan di Death Stranding, nel senso che il primo non è il gioco per me. Mi ha veramente rapito, mi ha fatto venire voglia di rigiocare l'originale e soprattutto, secondo me, è una di quelle cose che dimostrano comunque la vena creativa di Kojima, che è impagabile, e in generale quanto il progetto Death Stranding forse sia più ambizioso di quello che già non fosse parso all'epoca. Io dico una cosa, state ascoltando un podcast, grazie perché lo fate con tanta passione, tra l'altro in tantissimi ieri ci avete seguito in diretta, mai come in questo caso vi dico, finito di ascoltare questo, se ancora non l'avete fatto andate a recuperarvi quel trailer, perché sono 9 minuti e 40 di puro trip audiovisivo paragonabile a un corto che ti lascia costantemente il punto di domanda in testa nella maniera più positiva possibile, ed è stimolante vedere che i videogiochi nel 2025, ovvero l'anno di pubblicazione di questo gioco, ancora genericamente fissato così senza un mese e un giorno per l'anno prossimo, possono arrivare ad essere anche una cosa del genere.
Sono d'accordo, ci sono comunque secondo me degli elementi un pochino spigolosi, alle volte Kojima non si tiene, non si frena, e alcune delle suggestioni che sono insomma spuntate in questo trailer rischiano di essere un po' troppo sopra le righe, però da un'altra parte c'è, oltre al colpo d'occhio, anche degli elementi di gameplay inediti, come degli eventi atmosferici, delle frane, delle inondazioni che sembrano spingere anche oltre diciamo l'impianto ludico. Ovviamente insomma il percorso di comunicazione sarà ancora lungo, quindi torneremo a parlare di Death Stranding 2 a tempo debito.
Fra va visto e va provato, però totalmente. La sensazione è stata un po' di benvenuta next gen,
sì.
Solo per delle cose che ci sono state a schermo.
Sì,
ecco.
Sono assolutamente d'accordo. Ancora più lungo sarà invece il percorso di comunicazione per Fizint, questo nuovo gioco che è stato annunciato da Kojima e che vedrà la luce chissà quando.
ragazzi, stiamo parlando di una roba che non sto scherzando, è nella migliore delle ipotesi ascrivibile al 2030, cioè siamo sicuramente in ambito di fine gen, se non inizio della prossima, verosimilmente inizio della prossima. È il nuovo progetto di Metal Gear, di, scusatemi, Hideo Kojima, annunciato con un anticipo veramente folle. È ritornato Herman Hust in quel momento a schermo per stringere la mano a Kojima e appunto preannunciare il ritorno del maestro allo spionaggio tattico e alle dinamiche action stealth che hanno contraddistinto la saga che di fatto si associa di più alla sua carriera, ovvero quella di Metal Gear. Sappiamo che è finita male con Konami, che detiene i diritti del franchise. E quindi cosa succede? Che Kojima rifà un Metal Gear di nuova generazione, perché veramente siamo proprio alla prossima, in partnership esclusiva con Sony per un progetto che è stato definito come l'apice della sua carriera, che nel frattempo farà 40 anni. È un progetto che ancora formalmente nemmeno esiste, nel senso che è stato lo stesso Kojima molto esplicito nel far presente che la produzione partirà solo una volta completati i lavori su Death Stranding 2, che vi dicevamo poco fa, arriva chissà quando, nel 2025. È un progetto fortemente cross-mediale, basti farvi capire che alla fine del video di ieri si è scoperto che mentre Herman Hust e Kojima si stringevano la mano erano all'interno dei teatri di posa di Columbia Pictures, quindi a Hollywood, e quindi con un respiro cinematografico che coinvolgerà sicuramente anche attori, registi, chissà che altro, probabilmente una serie TV, una serie al cinema, non lo so, qualsiasi altra cosa verrà in mente a Kojima. Ha parlato veramente di ibridazione tra cinema e videogame, che era un discorso che aveva fatto un po' anche con Microsoft, sì, sul palco dei TGA per OD, ed è una roba di cui non sappiamo nulla, ma che chiaramente, ripeto, per come dicevo all'inizio, secondo me riporta potentemente Kojima in ambito PlayStation verso il futuro, ecco.
Sì, sì, diciamo, una considerazione finale: è proprio anomalo il modo di comunicare, cioè nell'industria oggi, per come si è evoluta la comunicazione, non c'è nessuno che annuncia con così tanto anticipo, ok? Guarda, forse solo mi viene in mente il sequel di Cyberpunk, ma lì ci sono, insomma, sì, delle questioni anche legate a movimenti di borsa, investitori.
Ma poi là Fran hanno spiegato il futuro della compagnia veramente con piani ventennali, certo, cioè, certo. Quindi era più non il progetto singolo, ma cosa, sì, succede, sì, allo studio.
Sì, sì, sono d'accordo. E invece Kojima può permettersi anche quello. Vabbè, insomma, in ogni caso,
da oggi ufficialmente basta news su PS5 Pro, ha rotto il cazzo, è vecchia. Sotto con le notizie su PS6,
no,
per favore.
Smettila, ah, no, smettila. No, no, che poi se qualcuno ti ascolta lo fa davvero. Complessivamente, ripeto, evento positivo per la quantità e i modi e i ritmi, però adesso Sony caccia fuori anche i titoli dei first party e ti prego fallo entro la metà del 2024. Se poi tu riuscissi a infilarcene uno o due prima della fine dell'anno, proprio a pubblicarli, sarebbe anche gradito, anche se lo vedo un pochino più difficile.
Non ci credo mai, ciao.